prima di tutto, se possiamo tornare a un soggetto che abbiamo menzionato anche ieri e chiarirlo ancora un po', è sul pregare per i politici, per quelli in autorità.
Io ho già pregato
no.
All'apertura.
Sì, sì, però spiegare se è bene farlo o se non si meritano queste preghiere e non dobbiamo pregare per loro.
Preghiamo solo per chi se lo merita.
Ci sono diversità di opinioni su questo.
Quindi chiariamo amorevolmente, vediamo cosa dice la scrittura, perché sa, la Bibbia dice tutto, dice andate, fermatevi, dormite, svegliatevi, andate, amate e odiate. Salvate e uccidete, la Bibbia dice tutto, ci vuole lo Spirito Santo che per barcamenarsi. Va bene, allora il nodo così era Geremia 29.
Sì, ieri abbiamo citato Geremia 29:7, dove dice di pregare per quelli che vi hanno fatto deportare, e anche a 1 Timoteo 2:2, dove dice pregate per quelli in autorità, per il re. Abbiamo spiegato un po' queste scritture e poi abbiamo ricevuto questo messaggio da parte di James.
Ok, Geremia 29:7 dice cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare, pregate il Signore per essa, perché dal bene di questa dipende il vostro bene. Erano prigionieri in Babilonia, una nazione che deve essere distrutta, giudicata da Dio. Però al momento, all'inizio della prigionia, Dio diceva agli ebrei sarete lì 70 anni, quindi pregate per la nazione dove sarete.
Per la Babilonia pagana.
Per Babilonia pagana, che adorava il diavolo. Pregate per lei. Quindi c'è il momento di amare e odiare, il momento di pregare e non pregare. Va bene,
per la Babilonia che ha distrutto Gerusalemme, che ha ucciso i vostri familiari, che vi ha presi come schiavi.
Assolutamente, pregate per Babilonia. Poi sarebbe venuto il giorno invece di distruggerla.
C'è un tempo
per ogni cosa sotto il cielo.
Comunque la domanda voglio leggerti da parte di James.
Se Dio ti benedica, James, come stai?
Fratelli, gradirei con umiltà capire queste due scritture che mi sembrano in contraddizione con le scritture citate da fratello Giuseppe, con amore James.
Ok, citiamo le scritture di James.
Geremia 14, 11 e 12 e Geremia 7, 16 e 17.
Sì, andiamo.
Leggiamo?
Sì.
Geremia 14, 11 e 12.
Innanzitutto voglio dire a James, lui ha ragione, c'è un tempo in cui dice di non pregare. Va bene, ecco, cominciamo con le sue scritture.
Geremia 14, 11 e 12. Il Signore mi disse, non pregare per il bene di questo popolo. Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se offrono olocausti e offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada, con la fame, con la peste. Poi c'è l'altro versetto di Geremia 7, 16 e 17. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nella città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme?
Va bene, quindi questa è la scrittura che James cita, perché dice Dio... dice a Geremia non pregare per Israele, non pregare per Gerusalemme.
Ah, per Israele, non per la Babilonia.
No.
Che prima Israele. Dice pregare per Babilonia.
No, devi guardare il contesto. Geremia 7 e Geremia 14, il contesto è solamente di Israele. Sta parlando a Israele.
Ok.
Dice non pregare per questo popolo.
Quindi non è una contraddizione. Prima dice prega per la Babilonia, adesso non pregare per la Babilonia. Non è una contraddizione.
E appunto, la Bibbia si contraddirebbe, invece no. Dice... prega per Babilonia prima che venga distrutta, 70 anni dopo. E poi dice non pregare per Israele, va bene?
Va bene,
perché quindi c'è un tempo per... Dio dice di pregare, un tempo che dice invece di... tempo che Dio dice di non pregare e poi dice invece pregare per i nemici. Capisci? Cioè, allora cosa facciamo? Non preghiamo per il popolo di Dio, ma poi preghiamo per i nemici. E com'è questa storia qua? È come Dio... non vuole che preghiamo per il suo popolo, però vuole che preghiamo per i nemici? Qui serve lo Spirito Santo, perché se guidi la nave, il timone deve spostarsi in continuazione. C'è una mina spostarsi a destra, cioè, capisci? Guarda, andiamo a Matteo 5, 43, fino al 48.
Matteo 5, 43 al 48. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano.
Quindi pregare, non dice solo amateli, eccetera, come, ma pregate per i nemici. Pregare, fermarsi, chiudere gli occhi, invocare Dio per i nemici. Pregate, dice Gesù. Questo è Gesù che parla, avanti.
Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Quindi se vuoi essere figlio di Dio, devi pregare per i nemici. Se non preghi per i nemici, non sei figlio di Dio. Va bene? Tutti i figli di Dio pregheranno per i nemici. Perché? Perché è un comandamento. Adesso c'è un momento, c'è un tempo. Come? Quando? Adesso lo vediamo.
Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Va bene, se non preghiamo per i nemici, siamo come quelle religioni che dicono uccidere chi non crede nel nostro Dio, tagliargli la testa, torturarli, bruciarli vivi, e lo fanno. Ci sono religioni che convertono il mondo con la morte. O ti converti o ti uccidiamo. Gesù non è così. Gesù invece dice amate i nemici e pregate per loro. Perché? Perché lo Spirito Santo è più potente della spada dei religiosi che tagliano le teste. E lo Spirito Santo è che converte i nemici, per tutto c'è il suo tempo. Va bene, allora bisogna vedere quando è il tempo di che Dio manderà all'inferno il lago di fuoco e quando c'è il tempo che invece manda il suo figlio sulla croce. C'è una differenza, va bene? Quindi ci sarà anche il tempo di smettere di pregare per i politici che non si saranno pentiti. Ma finché c'è speranza e pentimento, pregate per loro. Ecclesiaste 3 cosa dice? Per tutto c'è il suo tempo sotto il cielo. Verso 8, c'è un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Quindi c'è tempo per odiare e tempo per amare. La differenza, qui serve lo Spirito Santo. Va bene? Ora, il tempo di amare, perdonare, pregare anche per i non salvati, perché si pentano. Non hanno pregato per noi quando noi, qualcuno non ha pregato per noi, quando noi non eravamo ancora pentiti, non eravamo salvati, eravamo disgraziati. Paolo dice, eravamo tutti figli dell'ira, destinati all'inferno con Satana. È venuto Gesù sulla croce, ha pregato per noi sulla croce, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il
mondo,
il mondo anche malvagio, il mondo del diavolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il mondo Dio ama. E c'è il tempo anche di non pregare per il mondo. E bisogna vedere come si sa la differenza. Dipende cosa dà gloria a Dio. Va bene, se dà gloria a Dio pregare per uno che non è salvato, perché gloria? Perché gloria a Dio che uno non è salvato può pentirsi e ecco che va la gloria di Dio. Perché Dio vuole che nessuno si perda, tutti giungono al pentimento, alla salvezza.
Amen.
Io credo che la separazione va tracciata, dove si traccia la separazione tra amare e odiare, pregare e non pregare? Io penso che la linea di demarcazione va tracciata quando ci sono taluni che rifiutano il perdono di Dio, rifiutano Gesù e quindi passano la linea del non ritorno come dice in Seconda Tessalonicesi 2, dice... quelli che hanno rigettato l'amore della verità, Dio ha mandato un inganno, no, come dice, Dio ha mandato un giudizio, condanna, secondo Tessalonicesi 2, 9, 10 e 11. Ma vuoi leggere?
Sì.
10 e 11, credo, verso lì.
Sì, 11 e 12. Secondo Tessalonicesi 2, 11 e 12. No, 10, sì. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati.
Questa è la chiave, non aprono il cuore, ma non è che perché erano ignoranti, perché hanno deciso deliberatamente di respingere Cristo, e allora dopo di quello c'è il giudizio.
11. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna. Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Ecco lì la Bibbia inglese dice siano dannati. Puoi cliccare sull'Amplified?
Sì. condemned, that they may be judged and condemned.
Legge in inglese.
In order that they all may be judged and condemned.
Quindi, perché l'originale greco c'ha diversi significati. Uno di questi significati è condannato e giudicato. Mm-hmm. Dannati. Perché? Perché non hanno aperto il cuore a Gesù Cristo. E allora gli dice non pregare più per loro, dopo che hanno passato la linea di non ritorno. Mm-hmm. Ecco, va bene. Quindi quando uno rifiuta il perdono di Dio, come appunto la Israele impenitente, l'Israele che ha rifiutato Geremia, ha rifiutato il profeta, ha rifiutato il messaggio e credevano in un Dio che li avrebbe salvati. Geremia dice no, Dio vi distruggerà. I falsi profeti no, Dio ci ama, siamo il popolo di Dio. E Geremia no, voi non sarete più il popolo di Dio se non vi pentite, viene Babilonia, popolo di Dio solamente chi si pente. Allora Israele non si è pentita. Va bene, ed ecco che Dio dice a Geremia 7:13 al 17, prepara lì per cortesia, e allora Israele passa la linea di non ritorno e il Signore dice a Geremia.
Geremia 7:13 a 17. Ora, poiché avete commesso tutte queste cose, dice il Signore, poiché vi ho parlato fin dal mattino, e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto, io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri come ho trattato Silo. Vi caccerò dalla mia presenza come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme?
Questo è lo stesso, nel Nuovo Testamento questo non è cambiato, anche nel Nuovo Testamento c'è la linea del ritorno quando tu smetti di pregare. Gesù dice in Giovanni 17, prego per i miei discepoli e non prego per il mondo, c'è anche il tempo di non pregare. Prima Giovanni 5:16.
Cioè perché Dio ha fatto tanto per Israele, per tanti anni li ha aiutati, li ha fatto miracoli per loro, però Israele ha rifiutato Dio, è sempre andato agli idoli e adesso Dio è quello che non risponde più alle loro preghiere.
Quando decidono che no è no. Io voglio essere ateo, voglio abortire, voglio il diavolo, sì. Voglio il materialismo, voglio il mondo, non voglio Cristo, sbattezzatemi, non voglio più essere cristiano. Quella gente lì che muore, uno che si fa sbattezzare, muore, ciao. Ha passato la linea del ritorno, quelli che si fanno sbattezzare. Importanti sono cattolici o protestanti. È una cosa contro Dio. Va bene? L'Apostolo Paolo, prima della sua conversione...
Quando non abbiamo ancora... letto Primo Giovanni 5, 16.
Non ho letto Primo Giovanni? Beh, è meglio che ti affretti.
Primo Giovanni 5, 16. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per
vi
quello.
C'è l'accento lì. Leggi l'accento.
Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che dico di pregare.
D'accordo? Cioè il peccato conduce a morte quando? Quando le persone sono state avvicinate da Dio, dal suo Spirito Santo, dai suoi missionari, dai suoi discepoli, gli hanno presentato un Cristo vero, un Cristo vivo, una testimonianza, e questo mostra che tanta gente che va nelle chiese mezza morta non sono responsabili, perché la chiesa è mezza morta, non è una buona testimonianza di Dio, quindi ha bisogno di un'altra chance. Però chi ha avuto una chance con un vero missionario, un vero discepolo, un vero apostolo, una vera chiesa, un vero Vangelo, un vero Cristo, e dice no, no e no, ed ecco che allora hanno superato la linea di andarsene alla morte, e dice non pregate più per quelli. Primo Samuele 16, Dio dice a Samuele non pregare più per Saul. Perché continua a pregare per Saul? Non pregare più. Va bene? Però, tranne queste situazioni, bisogna pregare. A meno che non sia sicuro, sicurissimo, che Dio lo maledetto all'inferno. Però nel dubbio prega. Se sei in dubbio, prega. Va
Infatti,
bene.
Il nostro giudizio non è sempre giusto. Quante volte sbagliamo? Quindi giudicare, quello merita preghiera, quello non si merita preghiera, attenzione.
Hai capito perché?
È pericoloso.
Gesù ha detto a Pietro, ti do le chiavi del regno di Dio, e le chiavi sono anche per l'Apostolo Paolo, per ciascuno di noi che evangelizza, interpretare un pochino. E però ci ha dato le chiavi del regno di Dio, però non gli ha dato le chiavi
della
morte.
Sì.
Apocalisse 1 dice: io ho le chiavi della vita e della morte. Grazie a Dio!
Sì, sì, sì.
Queste chiese di Barbagianni, Barbabietole, che vanno in giro a scomunicare, io ti scomunico. C'è stato un Barbagianni che ha scomunicato Trump, perché lui è protestante e lui non fa entrare gli immigrati in America, allora non è cristiano. Ah, sei cristiano tu forse. Attaccati al tram. Va bene? Guarda, avete capito chi è? Lasciamo perdere. Cioè, i nomi sono dettagli ormai in questa era di internet. I saggi non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. E chi invece la saggezza non ce l'ha, prenda corso biblico per cortesia, lì per filo e per segno. Dicevo dell'apostolo Paolo prima, no? Stavo menzionando Paolo.
Sì, sì, sì.
Questo qua, Paolo, prima che si converte, quando ancora rappresentava cosa? L'autorità di Israele, era l'autorità e perseguitava chi? I cristiani.
I cristiani.
E lì uccideva. Va bene? Era il caso di pregare per lui. Molti diranno: no, non lo merita.
Non si meritava niente. Caspita, uccideva i cristiani.
Si meritava l'inferno. Eppure Paolo si converte e scrive la maggior parte dei libri di tutto il Nuovo Testamento, 13 libri su 27. Mm-hmm. Hai capito? Uno che non meritava preghiera. E come fai a stare nel dubbio? Prega. Quando Dio ti dice, guarda, è sufficiente, allora è sufficiente, se Dio te lo dice. Quindi, perché non dovevano i cristiani pregare per lui? Perché non dovremmo oggi pregare per i politici, alcuni dei quali, perché no, possono convertirsi a Cristo, come l'apostolo Paolo? Chi ce l'ha detto a noi che quel politico non può convertirsi? Quello Stalin, quel Pol Pot, quel serial killer, che ne sai tu che non si è convertito? C'era Manasse, il peggiore re di Israele, che aveva sacrificato suo figlio, l'ha bruciato,
sì.
Ha regnato 52 anni, un disastro di un
sì.
disastro. Dio l'ha tenuto 52 anni a sacrificare bambini, adorare idoli, ammazzare gente. 52 anni l'ha tenuto Dio. La pazienza di Dio. Grazie
wow.
a Dio che è più paziente di noi.
Amen.
Grazie a Dio che ha presentato con noi, che ci siamo salvati a 10 anni, ci siamo salvati a 20 anni, ci siamo salvati a 40 anni.
Amen.
Va bene? Guarda, perché non dovrebbe Dio dare una speranza di pentimento, una speranza di salvezza? Ma finché c'è vita c'è speranza, no?
Sì.
Perché? Perché non dobbiamo dare il beneficio Amen. Del dubbio a uno che... A uno che può, un disgraziato di uno ateo che può convertirsi domani come noi disgraziati atei ci siamo convertiti ieri. Guarda, sai cosa dice il giornale Atlantic? Ho guardato il giornale Atlantic, ho cliccato, è un giornale americano, e parlava di Donald Trump già qualche anno fa, e questo è il giornale Atlantic, è un giornale ateo, abortista, comunista, marxista, insomma c'è... Il curriculum è lungo. Questo giornale diceva: la conversione di Trump ha nato di nuovo. E questo gli rode, gli dà fastidio, perché adesso i cristiani votavano per lui, capite? Gli dà fastidio, quindi è una critica. Parla della conversione di Trump. Trump è uno che andava a cercare donne, è uno che ha soldi, quell'altro. Però si è convertito. Va bene? E allora non dovevamo pregare per Trump? Trump cosa ha fatto dopo che si è convertito? Ha spostato l'ambasciata americana a Gerusalemme. Adesso è il suo desiderio di permettere a Israele di costruire il profetico tempio ebraico. Capite una conversione cosa fa questo qua? E poi un altro giornale, NBC, dice Life Under ISIS. Dice... Alcuni musulmani estremisti dell'ISIS si sono convertiti al cristianesimo.
Wow.
Quindi, fratelli, se Dio ce lo mette nel cuore, preghiamo per i radicali religiosi che ora torturano, uccidono i cristiani, non solo i politici italiani, che ancora non sono arrivati a quel livello. Ve ne sono alcuni tra questi religiosi che vanno in giro a ammazzare i cristiani, che magari tenevano prigioniera Silvia Romano, va bene, ce n'è qualcuno che si convertirà. Che ne, chi sei tu per dire no, tu non puoi convertirti, io mi sono potuto convertire, tu no? Chi siamo noi per dire questo?
Richard Wurmbrand ha tante storie nei suoi libri di torturatori. Atei, ma non 100%, 1000%, che con l'amore e le preghiere dei cristiani lì nel carcere si sono convertiti e dopo sono rimasti underground.
Diciamo che underground in italiano è...
Sono rimasti nascosto nella prigione e aiutavano...
In segreto aiutavano
altri cristiani perché si sono convertiti.
Alla clandestinità sono passati, underground.
Tante storie di conversioni di atei molto duri.
Sì. Sì, infatti c'era uno di questi torturatori, che romeno, della polizia romena, che ai tempi del comunismo c'era uno che si divertiva con un martello a martellare un cristiano, a torturarlo, senza motivo. E continuava a martellarlo sulla spina dorsale finché è diventato paralizzato questo qua. E lui rideva, ma tanto tu sei un cristiano, tu non credi in Stalin. È diventato paralizzato. Dimmi, tu ti ricordi?
Sì, lui è cascato giù delle grazie dei comunisti, anche i comunisti l'hanno messo lui in prigione.
A questo torturatore
è finito nella stessa stanza con quello che lui ha torturato.
Ah, è scaduto dalle grazie dei comunisti, mm-hmm. È andato a finire...
Nella stessa stanza.
Nella stanza dove c'era quest'uomo che lui aveva torturato, ormai paralizzato, sì. A letto, non poteva più muoversi. Mm-hmm. Va da questo infermo, si mette in ginocchio al suo fianco del salato e gli dice: io sono quello che ti ho torturato. Adesso io sono cristiano, non mi merito che tu mi perdoni, però voglio dirti che mi vergogno, è terribile e mi merito l'inferno per quello che ho fatto. E allora il cristiano l'ha guardato in faccia, ha girato il collo, credo che lui è riuscito a girarlo, lo ha guardato e gli fa: per tutti questi anni ho pregato per te, mm-hmm. Ho pregato per la tua conversione.
Sì.
Quindi fratelli, pregate per i politici, pregate, anche se sono lì col martello sulla spina dorsale a martellarvi con le tasse, sovrattasse, controtasse, e viva l'aborto, i feti, abortiamoli e li vendiamo come cosmetici, pregate per loro, no, questi non sanno cosa fanno, come quelli che Gesù, che crucifiggevano, ha pregato: Padre, perdono, questi qui non sanno cosa fanno. Non lo sanno, avranno un'eternità per pentirsi, aiutali a rinsavirsi. Guardi, Luca 7 c'è la storia di un centurione, devo andare lì, verso 2, guarda, centurioni che erano quelli che andavano in giro a crocifiggere i cristiani, per ordine, non potevano evitarlo. Ascolta la storia di un centurione, Luca 7, 2 al 5.
Luca 7, 2 al 5.
Fino al 6 devi leggere.
Luca 7, 2 al 6. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. E Gesù si incamminò con loro. Luca 7, 2 a 6. Sì, bella storia. Di un centurione, come dice, che crucifiggeva i cristiani, ma adesso il Signore si incamminò con loro e va.
Gesù va a guarirlo.
A guarire. Alcuni di noi potevamo dire: ma non se la merita che io vado a pregare per il suo servo. No, ma guarda. La misericordia di Dio.
Capito. E questo qui è non avresti pregato per questo centurione che forse si sarebbe convertito, forse avrebbe costruito una sinagoga, cosa che ha fatto? Apparentemente no. C'erano gli zeloti, ebrei zeloti che combattevano contro i romani con le armi. E cosa hanno concluso? Niente. Alla fine è stato il loro suicidio. E poi ci sono stati grandi nomi nella Bibbia, Nabucodonosor, imperatore di Babilonia, che si converte, e Ciro, imperatore di Persia, che permette agli ebrei di ritornare, Dario, re di Media, Daniele capitolo 6, che si converte, poi Artaserse, altro imperatore di Persia, lui salva i giudei ai tempi di Ester, il faraone d'Egitto, che Giuseppe entra nei suoi favori e il faraone riceve e salva Israele e i suoi 70 dalla carestia. Cioè, quindi cerchiamo di non chiudere il cuore, cerchiamo di aprire il cuore e pregare. Quando il Signore ci ispira, non dico ogni giorno un'ora di preghiera, quando il Signore ci ispira, che sentiamo questo, per esempio, un'ispirazione di odio, di ira, tramutiamola in benedizione.
Amen.
Va bene, Amen. Pietro in Atti capitolo 2, cosa fa? Gli dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole, Gesù Nazareno, che voi per mano di iniqui, inchiodandolo alla croce, uccideste. Voi uccideste, verso 22, 23. Verso 38, cosa dice Pietro? Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato per il perdono dei vostri peccati. E questo è più che pregare, questo è attuare atti, gli atti degli apostoli.
Sì.
A chi sta parlando Pietro? La gente che hanno fatto uccidere Gesù. Cosa dice? Ravvedetevi e ricevete il battesimo. Beh. La chiesa è cominciata così. 3.000 si convertirono. Va bene? Gesù dà l'esempio. Cosa fa? Crocifisso, dicevo prima, Padre perdona loro. Va bene?
Spero,
Stefano
sì.
dà l'esempio. Atti capitolo 7, lapidavano Stefano che gridava a Gesù: Signore, accogli il mio spirito. E in ginocchio, mentre le pietre volavano, cosa diceva Stefano? Signore, non ritenere loro, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò.
Wow.
Addormentarsi qui vuol dire più che dormire.
Cioè, mentre ti uccidono, pregare per quelli che ti uccidono.
Mentre le pietre volavano e stavo morendo ed è morto, cosa diceva? Oh, il fuoco di Dio su di voi, maledetti!
No.
Pregava per loro.
Wow.
Fino adesso i politici italiani sono conciati male, ma pietre ancora non ce l'hanno tirate. Ci tirano tasse, io non so, quasi quasi meglio una pietra, a volte. Quindi anche noi, fratelli...
No, ma questo è amore vero.
Guarda, sì, andiamo al primo Timoteo 2 e chiudiamo, perché diamo l'esempio, fratelli. Va bene, anche perché per chi magari appare meno probabile per il regno dei cieli, anche per i più potenziali per il regno del diavolo, l'inferno, di più pregare per loro quando vi sentite ispirati da Dio. E comprende anche gli attuali politici che sono in carica in Italia, in Europa, nel mondo, all'ONU. Va bene, come la Bibbia dice, primo Timoteo 2, dall'1 in avanti.
Primo Timoteo 2.
Fino al 4 devi leggere.
1 a 4. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini.
Ma dice tranne i politici?
Per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità.
Sì, come diceva Dio a Geremia, pregate per il bene di Babilonia. Pregate che... Questi qua perseguitavano i cristiani, verso 3.
Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore.
Il quale?
Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Amen.
Va bene, Dio vuole che quel politico... Che c'è antipatico, e ce ne sono diversi antipatici, però con l'amore di Gesù, non dico mi diventano simpatici, ma li amo con l'amore di Cristo. L'amore di Cristo copre la moltitudine dei peccati. Gesù riusciva a pregare per quelli che lo stavano inchiodando. Ti immagini, Romano, tienigli la mano qui, sì, tutto a posto, pronti, passa sto chiodo, arrivano sti chiodoni da 30 centimetri. Piglia la mazzetta, non il martello, la mazzetta, sai, perché i chiodi serve una mazzetta. Hai fatto mai a falegname tu? C'è il martello, poi c'è la mazzetta. Chiedi ai fratelli carpentieri, i muratori. Io ho fatto anche un muratore. A volte la mazzetta è un martello quadrato.
The sledgehammer?
È come, sì, ma piccolino.
Okay.
Sledgehammer, cioè la mazza. Sì, però piccolino, la mazzetta con una mano si usa. Con questo chiodone sulla mano di Gesù e patapum, risate. Sì. Sbrigati a inchiodarlo che ci giochiamo i vestiti. Oh, come siamo furbi noi romani. E Gesù così diceva: perdonali. Con le spine sulla fronte che gli bucavano la pelle, il sangue che gli offuscava, gli annebbiava la vista. Ha mai cercato di vedere con gli occhi attraverso il sangue che ti cola dentro gli occhi? Ha mai provato? E io no, grazie a Dio. Le spine, sto parlando di spine di 5 centimetri, di 10 centimetri, nei film hanno fatto vedere, spine non si scherza, che gli bucavano la pelle, gli arrivavano fino al cranio, gli arrivavano queste spine. E lui cosa diceva? La sua forza dov'era? La forza di Gesù era qui. Padre, perdonali.
Amen.
La forza di Gesù era, pregava per loro. Quindi, fratelli, per cortesia, pregate per i politici. Non abbiate battaglie se noi qui amiamo anche i politici. Non è che li amiamo, non è che li benediciamo, oh Signore, benedicili che facciano pagare più tasse.
No, no, no.
Che succhino più sangue con i loro colleghi finanzieri. Signore, che vadano con siringhe più grosse. Siringhe calibro silicone. E succhiare l'ultima goccia di quella povera vedova, Signore. Guarda, è rimasta una mezza goccia. Presto, banchieri, di corsa. Altra siringa, ah ecco, così aggiungiamo le sue due monete ai nostri forzieri pieni di gioielli. Crepa vecchietta, ciao. Stai zitto, non ti mando l'Equitalia, ti manda se parli ancora. Allora. Ti sequestriamo anche il letto se parli. Pregare per loro, fratelli, che l'inferno è un posto molto
brutto,
caldo. Caldissimo. Va bene, reparto caldaia. Angela, perché non prendi la parola?
No, stavo pensando che in realtà non è che noi preghiamo tanto tutti i giorni qui per i politici, no, perché
non è il caso di fare discussione su questo, che non siamo conosciuti per fare rituali di preghiera per i nemici. Però
se qualcuno prega non fa niente di male.
Non fa niente di male, ecco.
E credo che si applica non solo ai politici, ma a quelli che ci fanno del male. Quelli che ci perseguitano, no?
I fratelli, tu sei in qualche chiesa che qualcuno ti ha fatto il male, ha profetizzato contro di te, ti ha chiamato posseduto quando non lo sei? Figlio del diavolo, quando sei figlio di Dio, prega per loro. Ne hanno molto più bisogno di te. Vengono i giudizi di Dio. Angela,
sì.
Dio ti benedica.
Allora facciamo una pausa, mettiamo un canto che ci porta alla Santa Cena, alla preghiera per i fratelli malati. Ascoltiamo Domenico Greco, L'ultima cena.
Se c'è qualche,
e poi preghiamo per i fratelli.
Se conoscete qualcuno che ha bisogno di preghiera, telefonate, gli dite, e col telefono acceso fategli ascoltare la preghiera.
Amen.
Se non costa troppo.
Amen.
E se costa poco fateglielo ascoltare, se costa troppo fategli ascoltare un pochino. Va bene, nell'attimo della preghiera, almeno mezzo minuto, un minuto, si può investire mezzo minuto, un minuto di soldi al telefono, no? Una guarigione vale quello?
Sì.
Quindi telefonate a chiunque che ha bisogno di preghiera e credete nel Signore Gesù e sarete salvati, guariti, liberati nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Domenico Greco.
E preparate anche quelli di voi che volete fare la comunione, preparate nel frattempo il pane e il vino.
Bene, quelli che hanno il cuore pulito, che nel cuore non alberga nessun diavolo, nessun demone di mancanza di perdono, odio verso la moglie, il marito, la famiglia o verso i politici. Qui bisogna amare tutti, fratelli, perché così la notte dormite tranquilli. Chi la notte non dorme tranquillo, controlli se per caso nel cuore vive qualche diavolo di mancanza di perdono.
Amen.
Quasi tutte le persone che devo pregare per essere liberate, quasi tutte mancanza di perdono, odiano questo, odiano quello, mi ha fatto del male. Cos'è la prima cosa che una strega ti dice quando se vai per disgrazia da lei?
Qualcuno ti ha fatto del male.
Qualcuno ti odia. Una volta mi ha fermato per strada, stavo evangelizzando a Milano, e mi ha fermato una zingara e mi ha preso la mano. E mi fa, aspetta, ti dico chi ti odia. Gli ho detto, ma senti, mi vuoi dire chi mi ama per cortesia? Che mi interessa a me chi mi ama. Tutti i fratelli si sapessi a ridere. Ma mi puoi dire chi mi ama, per favore? Abbiamo evangelizzato un pochino e ce ne siamo andati. Grazie, Signore. Lunga storia anche lì. Gloria a Dio.
Amen. Andiamo a Domenico Greco, L'ultima cena.
Dimmi chi mi ama.
La volontà del Padre sulla vita mia. che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi in me, rimanete in me come dei tralci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà e non vi lascerò più soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere d'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli, amore e più libertà.